If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Namaste, io sono Ace e benvenuti a un episodio speciale dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Questa domenica non esce l'episodio regolare, ma ci siamo voluti prendere un paio di settimane di pausa per sgranchirsi un po' e riordinare un po' le idee. Lo faremo a volte in tutto quanto l'anno, ne avremo un'altra quest'estate e poi un'altra a settembre, e quindi in queste due settimane comunque voglio darvi qualcosa, voglio ragionare insieme a voi su alcune cose. Quindi questo episodio molto probabilmente sarà molto lungo, ho deciso di chiamarlo State of Feffei, è lo State of Play versione enciclopedia dei videogiochi, e si tratta sostanzialmente di una retrospettiva di ciò che abbiamo fatto fino adesso. Il podcast ha 5 anni ed è molto figo che sia riuscito a portare avanti questo progetto insieme a mio fratello per 5 anni, quindi questo episodio è nato per due scopi fondamentali. Il primo è una retrospettiva per me, per capire cosa abbiamo fatto in tutti questi 5 anni, cosa abbiamo migliorato, cosa abbiamo cambiato, tutto quello che abbiamo provato in questi 5 anni, ho provato io personalmente, visto che sono io il conduttore in questo caso, e dall'altra parte un episodio retrospettivo anche per voi, perché tantissimi di voi sono nuovi ascoltatori, magari non hanno ascoltato ancora tutti quanti gli episodi, magari lo ascoltano a spot, anche se sono molto contento vedendo le statistiche quando qualcuno di voi fa un binge listening di tutto quanto, perché abbiamo i picchi molto belli. E quindi questo è un episodio retrospettivo per voi, perché se non avete voglia di andare sull'archivio, cosa che io comunque consiglio, perché oltre agli episodi trovate anche tutte quante i giochi che abbiamo trattato nelle varie rubriche sui social, vi consiglio di ascoltare questo episodio, perché parlerò dei 230 episodi finora pubblicati, questi 5 anni di podcast, e magari spero che qualcuno di voi ascoltando dica: ah, ma allora c'è questa puntata che parla del mio videogioco preferito, così potete andare a recuperare. E adesso bando le ciance, parliamo di videogiochi. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Axabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. La prima stagione del podcast è durata 30 episodi e siamo partiti ad aprile parlando di Metal Slug. L'idea era quella di parlare insieme a mio fratello di quelli che sono i let's play che ho fatto sul mio canale YouTube, e abbiamo deciso di partire da Metal Slug perché effettivamente è il mio primo let's play. È un gioco che io ho adorato, che anche Yuga ha adorato, che giocavamo in sala giochi insieme, e quindi era perfetto iniziarlo con questo titolo. Elemento che poi è diventato una tradizione del podcast, iniziare la stagione parlando di un capitolo di Metal Slug. Ormai siamo al 6, ne manca poco, e quindi dovremo decidere un nuovo gioco che ci lega, di cui parlare ogni stagione per mantenere la tradizione. Il podcast ne ha tante di tradizioni. Concentrandomi un pochino su Metal Slug, è stato un episodio che è venuto fuori senza bisogno neanche di appunti. Il gioco lo conosciamo a memoria, è molto legato a effettivamente cosa si fa nel gioco. Non abbiamo parlato quasi mai della sua storia, del dietro le quinte, di come è stato creato, anche perché non si conosce tantissimo. Ci siamo concentrati molto di più sul gameplay, sulle sensazioni che hai mentre giochi al gioco, e questa cosa poi la ritroveremo quando parlano di noi in articoli che dicono che il nostro podcast spiega come si finiscono i videogiochi. Questo è normalissimo perché il primo episodio del podcast è quello che è anche il più ascoltato, perché tutti arrivano ad ascoltare il primo episodio del podcast, e quindi sinceramente l'idea di farne una versione remastered, essendoci appunto la possibilità sul podcast di modificare l'audio, potrebbe essere nelle nostre corde, ma per ora lo lasciamo così in modo che capiamo da dove siamo partiti. Sempre rimanendo a tema arcade, abbiamo deciso di parlare di Cadillac and Dinosaurs, un gioco che è tra i beat'em up più belli di sempre. È bello perché è anche misterioso, è uno di quei giochi che è uscito solamente in arcade, non è mai stata fatta una conversione per console, e quindi è molto particolare. Tra l'altro, una cosa molto particolare di Cadillac e Dinosauri è che sia io che Yuga avevamo i nostri personaggi, la nostra identità. Io usavo sempre Mustafa, Yuga usava sempre Mess O. Quindi questa cosa qua secondo me ci ha aiutato molto a formarci e a vedere un po' la dinamica tra me e Marco come giocatori. Appunto, io sono molto più sulla velocità, sullo stealth, magari sul colpire da lontano, in questo caso è un personaggio molto veloce, mentre Yuga è molto più forza brutta, personaggi molto muscolosi. È una cosa che ci racconta molto come siamo noi, ed effettivamente abbiamo deciso di includerlo per ancora qualcosa di molto legato al rapporto tra noi due. Dovevamo fare qualcosa che ci legasse, vedendolo, e lo vedremo insomma man mano che andiamo avanti per la stagione. Poi abbiamo deciso di affrontare Another World. Another World è un gioco che abbiamo giocato su Amiga, quindi qua ritorniamo indietro nel tempo a parlare di uno degli home computer che ci ha legato di più, e ci ha legato di più anche a nostro padre. Ne tornerà parecchio questo tema di nostro papà, a cui dedichiamo fondamentalmente tutto il podcast. È un po' un lascito con cui lo ricordiamo ogni giorno. Another World è questo titolo stranissimo, rivoluzionario, famoso tra l'altro soprattutto in Europa. Ecco, qui forse la cosa che mi porta a casa è che, essendo noi un podcast italiano ed essendo l'informazione mondiale molto basata sull'America e quindi su quello che si vive negli Stati Uniti, tanti aspetti di comunicazione non li abbiamo, quindi magari si parla molto di meno nel mainstream di Amiga, di giochi europei, di case francesi, di case italiane, di case anche inglesi, qualcosina in più in Inghilterra ovviamente perché c'è il collegamento diretto con gli Stati Uniti. Però lì ci è venuta l'idea di cominciare a parlare magari qualcosina di più di mercato europeo, e con Another World sicuramente l'abbiamo fatto. Ovviamente in America era arrivato con Out of This World, però parlare di Delphine Software, di Eric Chahi, qua cominciamo anche a parlare di come si è arrivati all'idea di questo titolo, e quindi un altro aspetto che ci siamo portati avanti. Parliamo di Super Punch-Out. Questo è un ricordo per noi legato molto all'emulazione, perché è un gioco Super Nintendo, e Super Nintendo noi non abbiamo avuto modo di giocarci direttamente, ce l'aveva un mio amico. Però Super Punch-Out è uno di quei giochi che abbiamo recuperato grazie all'emulazione successivamente. Un gioco che si è presentato molto difficile all'inizio, perché io ci ho giocato da piccolino, e quindi per me era un non riesco a fare questa cosa, Yuga aiutami tu, Marco aiutami tu. E è bello perché appunto ci passavamo la palla qui, in cui io cercavo di finire qualcosa, non ci riuscivo, allora ci provava lui, e c'è stata una bella dinamica da questo punto di vista. Secondo me è uno dei giochi che mi ha fatto innamorare perdutamente poi della console di Nintendo 16-bit. Adoro la grafica, adoro il colore, adoro la musica di questa console. Non è la mia preferita, ma è tra le mie preferite, ecco. Non ho una classifica in cui ne ho una preferita, ma sicuramente è una delle, di quelle che ha un parco titoli fantastico, e questo è il gioco che veramente ho demolito dall'inizio alla fine. Parlando con Yuga dei giochi da inserire nell'enciclopedia, qua ci è venuta l'idea di parlare e introdurre Max Payne. Max Payne, che è una trilogia che poi abbiamo finito in tantissimo tempo. Qui partiamo con il quinto episodio dedicato al primo capitolo, e qui io mi ricordo il PC sul quale giocavamo, la fatica che abbiamo fatto per installare questo titolo in italiano, che è stato parecchio complicato, però era bello perché se ne parlava tanto. Era un periodo in cui ci siamo trasferiti di più sul PC gaming e Max Payne era un grande rappresentante, era uno di quei giochi adulti che ci aspettavamo, era qualcosa che secondo me andava oltre gli FPS che Yuga giocava tantissimo e che a me piacevano un po' di meno, e quindi sì, Max Payne è quello che mi ha dato veramente tanto. Poi io ero un po' più piccolino, me lo ricordo appunto come il gioco un po' più adulto in cui incaponirsi, e qui tra l'altro sono nate alcune delle situazioni più divertenti, perché ce lo giocavamo nell'episodio, appunto parliamo di come rifacevamo alcune scene per farle meglio e più acrobatiche possibili. Con Papers, Please ho potuto mettere un po' in mostra un vanto che ho personale, perché Papers, Please io l'ho conosciuto veramente agli albori, quando Lucas Pope era a creare questo titolo dalla base, visitavo il suo sito. Ci scrivevamo perché ci siamo incrociati diverse volte nei commenti e nel forum legato a Ludum Dare, che è appunto la game jam famosa da cui deriva e sono venuti fuori veramente tantissimi titoli, tra Inscription e tantissimi altri, insomma uno può citare Evoland anche come un grande titolo che è nato grazie a Ludum Dare. Parlando di Papers, Please, appunto mi ricordo di conversazioni che ho avuto personalmente con Lucas Pope e sono stato molto contento, tant'è che poi per ringraziarmi mi ha incluso nel gioco stesso. Io ci sono, c'è il personaggio di Ace the Brave all'interno del gioco nella modalità quella Endless che è uscita successivamente. Avevo dato una mano anche nella traduzione, poi la traduzione è stata resa ufficiale, quindi non ho più avuto modo insomma di essere io direttamente coinvolto nella traduzione ufficiale, però è bello perché era uno di quei let's play, forse una delle prime volte da youtuber che io ho provato in cui avevo un collegamento diretto con l'autore del videogioco. Qui ho scavalcato una di quelle barriere che mi immaginavo, no? Io sono un giocatore, non conoscerò mai chi ha creato il gioco, e invece in questa maniera ho potuto farlo. È un piccolo passo, ma una grande barriera psicologica che ho, e è stato secondo me molto formativo, perché mi ha permesso anche di capire come, al di là del gioco, del contenuto, qua parlo più che altro della mia sensazione, mi ha permesso di capire come ci sia un palco, cioè noi siamo in questo caso creatori di contenuti che vi poniamo i nostri ragionamenti con il podcast, però lavoriamo ogni giorno sul togliere questa distanza tra pubblico e palco e renderlo veramente super partecipe, tant'è che vi chiediamo sempre di lasciarci commenti, di dare la vostra opinione. Noi siamo semplicemente le voci dell'enciclopedia, l'enciclopedia la formiamo un po' tutti insieme, una pagina alla volta. Questo è super sdolcinato come commento, però insomma sapete che viene dal cuore.
Have you ever wondered what it's like to bite into Nerds gummy clusters? They're fruity, they're tangy, they're gummy, and they're crunchy. Nerds Gummy Clusters, a union of fruity sweet gummy and tangy crunchy nerds. Unleash your senses. Shop now at nerdscandy.com.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
quando abbiamo pensato alla puntata dedicata al gioco di Game of Thrones, l'abbiamo fatto un po' per immortalare quello che era il momento storico, perché era il 2019, la stagione ottava stava uscendo con questi 6 episodi che sono stati atroci per la serie, che l'hanno demolita in tutto e per tutto, e io sono uno di quelli che era fan da prima, lessi alcuni dei libri, mi lessi il primissimo libro, poi quando uscì la stagione la seguì dall'inizio, e tra l'altro io ce l'ho molto legata con il mio periodo in Australia. Io ho vissuto in Australia tra il 2014 e il 2015, e quindi era il periodo della quarta, quinta stagione in cui veramente c'erano delle robe belle toste, devo dire. Poi si andrà a perdere man mano la serie, e quindi dedicare una puntata a Game of Thrones era un modo per, in un certo senso, anche sperimentare con altri tipi di media, perché appunto Game of Thrones è una serie televisiva, invece noi abbiamo parlato della versione videogioco, capire se il nostro pubblico risuonava con questo tipo di racconto, e tra l'altro un racconto che era legato molto a Telltale. Qui è nato un po' lo spunto per quella che sarà una dei primi editoriali in cui abbiamo fatto un editoriale specifico sulla storia di Telltale. Quando parleremo di editoriali saremo un po' più avanti, però è un là che ci ha detto: ok, possiamo parlare specificatamente di un gioco, ma abbiamo bisogno anche di parlare trasversalmente magari di più giochi in un altro tipo di contenuto. Però gli editoriali arriveranno a partire dalla prossima stagione. Qui c'è stato forse il nostro primo fallimento vero e proprio, perché l'episodio 8 è dedicato a Retrograde, che è un episodio su un gioco veramente, ma veramente, ma veramente sconosciuto. Indie, creato da pochissimi, mi aveva stupito, ci avevo fatto un let's play completo del gioco, un gioco musicale, quindi difficile da descrivere, è un episodio anche che dura molto poco, non ha risuonato con tanti di voi, tant'è che è forse l'episodio più skippato in assoluto, ha pochissime ascolti rispetto a tanti altri, ed è un gioco che però abbiamo voluto mettere lì per capire anche se potevano funzionare giochi che non conosce nessuno. L'enciclopedia viene vista da molti di voi, del feedback che abbiamo è da una parte i nostalgici che si ricordano dei propri videogiochi del passato e noi gli facciamo scaturire dei bellissimi ricordi, dall'altra c'è l'idea che mi piace molto di conoscere cose nuove, quindi scoprire retroscena sui giochi preferiti, ma anche scoprire dei videogiochi completamente nuovi. Retrograde purtroppo pensavo fosse in questa seconda categoria, ma a quanto pare non ha risuonato con molti di voi, quindi io lo vedo più come un fallimento, se ne parla veramente molto poco di quell'episodio nelle varie conversazioni. Il gioco a me piace sempre, quindi forse non sono stato in grado di trasmettervi la passione che ho per quel gioco, però è anche un gioco che effettivamente non ha avuto successo, cioè è veramente rimasto di nicchia anche a livello di popolarità, non è neanche un gioco di culto come saranno altri citati all'interno del podcast e fuori dal podcast. Zack McCracken, un gioco che è stato scelto perché volevamo parlare di avventure grafiche, e ogni volta che ci veniva in mente un'avventura grafica ci veniva in mente un'altra di cui parlare prima. Dicevamo: sì, vogliamo parlare di Monkey Island, sì, allora parliamo del primo, però magari prima parliamo di qualcos'altro, magari prima parliamo di qualcos'altro. Alla fine siamo arrivati a parlare di Zack McCracken, che è un gioco che abbiamo giocato, ci ha portato anche diversi problemi perché non riuscivamo a finirlo nella versione amica che avevamo noi, perché non riuscivamo a capire cosa dovevamo fare ad un certo punto, però è stato bello recuperarlo. Io l'ho recuperato come let's play, e tra l'altro è stato anche un processo creativo interessante perché io ho fatto un let's play doppiato, mi sono fatto aiutare da diversi amici per poter fare una versione doppiata del gioco, e quindi è venuto fuori un momento molto creativo, molto bello. A questo punto, con l'episodio 9, abbiamo deciso: ok, dobbiamo fare l'episodio 10, pensiamo a qualcosa di fondamentale per la storia dei videogiochi, magari agli episodi tondi. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di parlare di Portal, il primo Portal che è stato sulla bocca di tutti per tantissimo tempo. È uno di quei giochi talmente tanto influenti che continua a essere di riferimento, continua a essere memizzato ovunque. The Cake is a Lie, ci sono tatuaggi, ci sono persone che continuano e continuano a parlarne come uno dei giochi che veramente ha fatto la storia. A livello di Pac-Man, a livello di Tetris, è considerato per l'icona che è diventato nel panorama videoludico, e volevo capirne appunto perché è così fondamentale per tanti di noi. Sicuramente c'è tutto quanto l'aspetto legato a Valve, legato ad Half-Life e a tutti i titoli, i grandi titoli di Valve, e partire da Portal secondo me ci ha aperto la strada per parlare di altra roba fondamentale e che prende spunto da questo. Qui forse è nato anche il concetto di propedeuticità che guida un po' il podcast, cioè quando faccio un episodio mi aiuta a avere le basi per parlare di qualcos'altro in un altro episodio. Quindi l'episodio di Monkey Island 2 non sarebbe stato possibile senza l'episodio di Monkey Island 1, l'episodio di Portal 2 che faremo non è possibile senza Portal 1 e così tanti altri, non sempre della stessa serie, perché parlare di Okami era un episodio che avremmo dovuto fare senza parlare magari prima di Beautiful Joe, sempre della Clover, non mi sembrava corretto, non tanto per un discorso di gatekeeping, quindi no, se non hai giocato questo titolo non puoi giocare a quest'altro, che non è assolutamente quello che vogliamo dire, ma è un mantenere il contenuto fresco e corto e abbastanza denso da permetterti di dire ok, se non hai questa preparazione ascoltati quest'altro episodio in preparazione in modo che questo sia ancora più digeribile, ancora più facile. È un po' il vedi alla voce che c'è nelle enciclopedie vere e proprie, no? In cui per una definizione non ho voglia di riscrivere esattamente la stessa definizione, allora ti dico vai a vedere quest'altra voce se vuoi approfondire quel determinato argomento. Esattamente così secondo me va affrontata l'enciclopedia, in cui un episodio ne richiama un altro in qualche maniera, in modo che non solo te ne ascolti di più, ma man mano scopri anche dei collegamenti che magari non avresti mai pensato. Parlare di Prince of Persia è stato forse molto molto facile, perché è un gioco che abbiamo giocato tantissimo, l'abbiamo giocato su tante piattaforme diverse, questo lo apprezzo perché l'ho giocato sia su Super Nintendo, sia su DOS, sia su Amiga e forse anche qualche altra versione qua e là, quindi qua forse l'aspetto che mi porta a casa è il fatto che avendolo giocato su tante piattaforme diverse mi ha permesso di capirne le differenze tecniche tra una e l'altra. È un gioco comunque molto propedeutico per tutta la serie, perché poi faremo ad esempio Sands of Time e cominceremo a parlare anche delle ultime uscite più avanti. Il primo Prince of Persia, tra l'altro, nella ricerca mi ha fatto scoprire che solitamente appunto io avevo in mente Prince of Persia e Sands of Time. Poi ci sono altri due giochi in mezzo, che sono Prince of Persia 2 e Prince of Persia 3D. Entrambi che pensavo di non fare in un episodio a parte, però avendo fatto un po' di ricerca devo dire che c'è abbastanza materiale per poterne parlare e magari dar luce a due titoli che sono molto più in ombra rispetto ai capolavori, insomma, di cui vi ho parlato sopra. Il primo Prince of Persia è appunto produzione europea che è riuscita ad andare in giro per il mondo e quindi sicuramente si lega al discorso che vi facevo prima dell'Europa, insomma, al centro nel nostro podcast, almeno per quanto di riguarda la copertura mediatica che vogliamo dargli, e quindi insomma Prince of Persia ci sta tantissimo come episodio da riascoltarvi. Con l'episodio di Cuphead si apre una interessante discussione, perché il gioco è del 2017 e noi ne abbiamo parlato del 2019, quindi a 2 anni dall'uscita, che non erano tantissimi, e c'era ancora un sacco di pubblico che non conosceva questo titolo. Era un titolo sicuramente che ha vinto tanta roba, è stato nel mainstream, ma c'è tornato successivamente. Abbiamo visto come tantissimi hanno parlato di Cuphead a distanza di tantissimi anni dall'uscita, quindi anche post-Covid, se vogliamo chiamarlo così. Noi nel 2019 l'abbiamo analizzato, l'abbiamo apprezzato tantissimo ed è uno di quei titoli secondo me molto particolare come è stato ricevuto dal panorama videoludico, dai videogiocatori in genere, perché c'è stata una specie di boom all'inizio, poi è sparito e poi è ritornato come veramente il gioco che diventa immortale. Forse questo è il processo che tanti videogiochi fanno quando diventano classici. Ci sono tantissimi esempi, l'ho fatto anche in tanti editoriali in cui ne ho parlato, in cui analizzo un gioco che è il gioco di moda del momento, poi sparisce nel nulla. Alcuni di questi ritornano fuori perché sono abbastanza di qualità per poter diventare dei classici, no? È un po' quello che succede con tutte le arti, i media, le opere. Un film che esce, ha il suo giro di marketing, diventa sulla bocca di tutti, ma poi i veri giochi che rimangono come qualità sono quelli che oggettivamente, diciamo, il tempo gli dà la luce e quindi poi ritornano fuori. Gods Will Be Watching è l'episodio successivo. Questo qua è legato al discorso Ludumdare, uno di quei giochi che era saltato fuori e mi aveva colpito tantissimo per il concetto di sopravvivenza, di pesantezza che ha questo gioco dall'inizio alla fine. Sono molto contento che sia uscita una storia completa, una storia che tra l'altro mi ha fatto piangere alla fine, quindi veramente uno di quei giochi che nonostante sia semplicissimo dal punto di vista visuale ha uno stile tutto suo e merita tantissimo di essere vissuta come storia. Qui anche abbiamo affrontato il discorso spoiler, perché ne abbiamo parlato apertamente del finale, perché forse la cosa più figa che c'è in questo gioco è proprio parlare apertamente di quella che è la storia. E quindi qua uno dei primi spoiler warning in cui, ok, giocatevelo e poi tornate ad ascoltarvi l'episodio, è una cosa che ci stava e andava detta. Non mi ricordo esattamente da dove è saltata fuori l'episodio su Super Hot, dal Let's Play sicuramente che ho fatto sul canale YouTube, ma a sua volta non mi ricordo chi me l'ha consigliato, perché forse Steam stesso, una cosa del genere. Comunque, Super Hot è uno di quei giochi che ha un concetto talmente tanto semplice che quando abbiamo preparato l'episodio ci siamo detti, io Yuga, ma ci stiamo a parlare di questo gioco che si può riassumere in un minuto? Alla fine l'episodio è venuto a mezz'ora, quindi vuol dire che abbiamo potuto ragionare molto di più sul carattere intrinseco, insomma, che questo gioco può darti, e sicuramente è uno di quei titoli che prende un genere e cerca di fare qualcosa di diverso. Abbiamo dato spazio a degli indie e quindi continuiamo a farlo, ed è un altro di quei giochi che va in quella direzione. Brothers Tale of Two Sons, un gioco che tra l'altro recentemente ha avuto un remake, è uno di quei giochi che c'è poco da farci, era perfetto per l'enciclopedia dei videogiochi. Due protagonisti, uno rosso e uno blu, esattamente come me e Yuga, sono due fratelli, quindi perfetto per farlo entrare nell'enciclopedia dei videogiochi, dove stiamo cominciando a capire l'identità ancora di più del podcast come fatto da due fratelli che parlano di videogiochi, che si distingue da qualsiasi altro tipo di podcast che si può trovare sulla piattaforma. È un gioco che è tra l'altro legato al periodo Xbox 360 che abbiamo giocato insieme. Io ero il periodo universitario, Yuga era nel periodo in cui aveva cominciato a lavorare, cominciava a fare diverse cose. E quindi è interessante perché oltre a parlare del gioco in sé, abbiamo cominciato anche ancora di più a raccontare la nostra esperienza e il momento storico in cui l'abbiamo vissuto. Nonostante sia un gioco che può essere rigiocato tranquillamente, forse il remake è un po' superfluo dal mio punto di vista, perché è semplicemente un miglioramento grafico. Chissà, magari potete smentirmi direttamente nei commenti. E con questo voglio chiudere la prima parte di questo mega State of Play, sarà appunto diviso in tanti piccoli episodi, poi vedremo di fare delle compilation. Fatemi sapere che cosa ne pensate, avete il box su Spotify per dire la vostra su uno o più di questi episodi qua. Volevo sentire proprio cosa ne pensate, se li avete ascoltati, se vi ho stupito con qualche titolo narrato, e buon ascolto a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima, giocate una pagina alla volta. Namaste and be brave.